Ave Maria, cari amici radioascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria. Anna.
Ecco, allora oggi è una grande festa, la festa della presentazione del Signore, 2 febbraio, la Candelora, vabbè. E pensavo, ascoltando poi le letture, no? Pensavo a questo, dico, Gesù obbedendo alla legge, cioè la Madonna e San Giuseppe obbedendo alla legge mosaica hanno presentato il figlio unigenito, il figlio maschio, il primogenito maschio, per offrirlo al Signore. Beh, diciamo che loro l'hanno fatto, ma anche per dare il buon esempio a noi, ecco, perché i nostri figli in realtà dobbiamo presentarli al Signore. Il primogenito, nel caso di chi ha più figli, vero, li presenta tutti al Signore e deve offrirli tutti al Signore, perché alla fine sono suoi, visto e considerato che quando potranno parlare diranno Padre nostro che sei nei cieli, vero? Per cui vuol dire che sono figli dell'Eterno Padre. Ma dico, con questo spirito anche noi dovremmo fare la stessa cosa e non aspettare troppo, vero, per questa presentazione, ma diciamo al più presto possibile. Ecco, sappiamo che col battesimo ogni figlio battezzato diventa figlio di Dio. Ecco, bisogna che siano battezzati nel nome del Padre, vedete, il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, noi sappiamo che Gesù ebbe a dire: ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me. Per cui, diciamo, noi accogliendo i piccoli, accogliamo Gesù. E Gesù bisogna presentarlo al Tempio, diciamo, nel senso che nel bambino c'è Gesù e bisogna presentarlo al Tempio, offrirlo al Signore. Ma oggigiorno, diciamo, questa offerta è così timida, addirittura qualcuno dice: ma quando saranno grandi, se vogliono offrirsi, che si offrano loro. Ma poverini, vedete come siamo finiti, proprio siamo finiti nella giungla, non si vede più il sole, la luce. E così, in questo mondo così traviato, vero, noi dobbiamo camminare e guardare alla lampada, che è la parola di Dio. Lampada ai miei passi è la tua parola, oh Signore. Ma con quale gioia anche dovremmo presentare questi figli, cioè dire: Signore, tu mi hai reso padre, mi hai reso madre, però diciamo io sono uno strumento nelle tue mani, ma i figli che nascono sono tuoi, per cui te li offriamo perché sono tuoi, e proteggili e aiuta noi ad essere dei buoni papà, di somigliare a te, Padre che stai nei cieli, delle buone mamme per somigliare alla Madonna, vero? Per cui la somiglianza dei padri a San Giuseppe e la somiglianza delle madri alla Madonna, voi pensate quanto siamo lontani da questa somiglianza. Ecco, e i poveri bambini che vengono al mondo non trovano San Giuseppe e la Madonna, ma trovano due poveracci praticamente che non pensano certo di somigliare a San Giuseppe e alla Madonna, è vero, si trovano in quella condizione, diciamo, di essere genitori, ma con poca conoscenza della, diciamo, della genitori spirituali, no? Genitori spirituali, per cui di carne li abbiamo fatti, vero? Ma è di spirito, come facciamo a farli? Con il buon esempio, con l'insegnamento, con la preghiera, è vero, con tutto ciò che è sacro. Ecco, diversamente, diciamo che anche le pecore fanno gli agnelli e anche le mucche fanno i vitelli, ma dico noi però non facciamo mica degli animali, vero? Facciamo dei figli di Dio E allora bisogna non dargli soltanto il latte, allattarli con il latte, ecco, dal seno materno, ma bisogna alimentarli con il latte della verità, con il latte della fede, della speranza, della carità, dell'amore, vero? Ecco, tutte queste cose, noi sapete, pensiamo a tante cose, al pranzo, del battesimo e tutte quelle cose là, ma non pensiamo alla cosa più importante. Noi dobbiamo trasmettere la vita fisica e la vita spirituale. Di fisica, diciamo, è più facile, ecco, ma quella spirituale è più impegnativa e per darla bisogna averla. Qui una donna che non ha latte non può lattare e una donna che non ha fede non può darla ai figli, è vero, un padre che è senza fede che cosa dà ai figli? Allora è importante, ecco, che oggi preghiamo perché i bambini sono innocenti e sono stati dati perché li presentiamo al Signore perché ne faccia quello che Lui ha pensato fin dall'eternità, prima che tu fossi io ti conoscevo. Ecco, però i collaboratori nella carne li ha trovati, adesso mancano quelli dello spirito ed è questo un impegno invece che bisogna assolutamente avere. Guardiamo a tutte le mamme sante e a tutti i papà santi perché noi dobbiamo imitare San Giuseppe e la Madonna nella santità e chiediamo questa grazia e la chiediamo anche al vecchio Simeone e alla profetessa Anna che hanno vissuto in attesa di questo evento. Bene, Anna, leggiamo, intanto abbiamo tante cose da leggere, vero?
Certo, con la prima lettura del profeta, sì. Malachia.
Ma leggiamo tutto, è tutta parola di Dio, è tutta roba buona. Come facciamo a dire prendiamo questo e non quello?
Sì, sì,
prendiamo,
sì,
tutto noi.
Seguiamo l'ordine proprio della Santa Messa che è proposto sul Messalino.
Sì.
Il Signore preannuncia al suo popolo l'invio di un messaggero, Giovanni Battista, il precursore inviato dal Signore a preparare le strade al Messia, il quale predicherà alle folle il giusto giudizio divino per scuotere le coscienze e indurle alla penitenza, invitandole a ricevere un battesimo di conversione. Poi verrà l'angelo dell'alleanza, ossia Gesù, a fare giustizia in mezzo agli uomini, rimproverando, insegnando, purificando e santificando e sacrificando se stesso. Se il Signore ci richiama è perché vuole che ritorniamo a Lui e a Lui ci abbandoniamo. Dal libro del profeta Malachia, così dice il Signore Dio, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Che bello. È sempre parola di Dio e non possiamo scartare nulla perché è tutta luce, tutta in questo tempo di tenebra, diciamo è meglio leggere qualcosa in più che qualcosa in meno, diciamo è come dire è meglio avere una lampada diciamo con poche candele o con pochi watt o una che ha più watt, ecco diciamo che è meglio averne una che illumina di più, ecco allora così dice il Signore, ecco io manderò un messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza, ma dice chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi sopporterà? Bisogna domandarsi chi sopporterà, chi resisterà al suo apparire? Perché queste cose qua, voi pensate, in questo caso è lui che viene a noi, ma quando noi andremo a lui, nel senso quando moriremo, ecco, come sopporteremo il giorno del giudizio? Come resisteremo al suo apparire se ci presenteremo pieni di peccati? Egli è come il fuoco del fonditore, come la lisciva del lavandaio, per cui, diciamo, purifica, siederà per fondere, purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, ma vedete, in purgatorio che cosa si fa? Diciamo, si viene purificati. Allora, l'oro nel crogiuolo, ovvero perché sia puro, bisogna, diciamo, deve stare tra le fiamme, deve essere fuso, deve essere purificato, deve essere oro puro, senza scorie. Allora, praticamente il Signore viene a noi, ecco, e ci mostra la verità. Ora tu, vedendo come sei messo, vero, ti rivolgi a Lui e dice purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, ecco. Ma è il Signore che mi purificherà, con che cosa? Purificherà la menzogna con la verità, è vero, purificherà l'odio con l'amore, purificherà la disperazione con la speranza, cioè ci darà quello che ci manca in pratica, ecco, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono, vedete, questa è la preghiera insegnata dall'angelo, ma chi resisterà? Qui è parola di Dio. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi sopporterà il giorno, ecco, davanti? Tu non puoi andare a dire, ah, ma io pensavo, io non sapevo, a me hanno detto, e lui ti dirà, e io che cosa ho detto? Ma io ho sentito che dicevano, ma tu hai letto? Io che cosa ho detto? Perché tu ascolti quello, cioè non ti confronti con i miei messaggeri, vero, con i miei santi padri della Chiesa che hanno insegnato le cose dritte, tu chi sei andato ad ascoltare, no? Allora, dice, chi resisterà al suo apparire? Davanti a lui, luce perfetta, immensa, si vedranno tutte le più piccole macchioline della nostra anima, ecco, egli ci purificherà. Pertanto, cioè, questa versione è per comprendere che se quella venuta lì, prima, ecco, quando c'era Giovanni Battista, ecco, si riferiva, ma che comunque il significato è sempre quello lì, che il Signore è venuto per purificare, per migliorare, per, diciamo, per correggere. Ma se invece la rivolgiamo come l'abbiamo appena presentata, ecco, come resisterai tu che in terra hai tante chiacchiere e tante giustificazioni davanti a lui, come resisterai? E allora pensiamoci per tempo, perché ci dobbiamo far purificare dal sangue di Gesù Cristo piangendo i nostri peccati, quella è misericordia, ecco, pentirsi dei propri peccati e farne penitenza. E allora il Signore vede che tu, pentito, il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi che non vogliono ammettere i propri peccati. E allora, ecco, rendiamo grazie anche di questa lettura, diciamo, con un'interpretazione, diciamo, del giorno del giudizio, perché è valida anche in questo senso, è sempre la sua presenza, noi dobbiamo presentarci a lui, come resisteremo? Come resisteremo davanti al suo apparire? Come compariremo davanti a lui con i bagagli di peccati che non abbiamo confessati, che non sapevamo neanche che fossero peccati, che non ci siamo manco interessati per sapere se erano peccati? Tutti tranquilli e beati, ma tanto il Signore è buono, sì sì, è buono ma è giusto, per cui la misericordia è composta anche dalla giustizia, perché se Gesù non fosse giusto non sarebbe neanche misericordioso, per cui nella misericordia ci sta la giustizia. E le cose giuste sono giuste, le cose sbagliate non possono diventare giuste perché le pensiamo noi. E va bene, allora pensiamo anche a quel giorno là in cui noi ci presenteremo al Tempio Eterno di Dio, ovvero alle porte del Paradiso, e saremo giudicati, ecco, come, cosa succederà, cosa avverrà. Pensiamoci per tempo e facciamone penitenza, piangendo i nostri peccati, ecco, e pregando che il Signore abbia misericordia, che ci purifichi come l'oro nel crogiuolo, ecco, perché vogliamo andare in Paradiso, ecco, quello dobbiamo dire. Non vogliamo andare in ferie, vogliamo andare in Paradiso, le ferie eterne. Ecco, Anna, allora leggiamo la lettera degli Ebrei, che tu poi c'hai anche da leggere qualcosa, vero, di Don Dolindo?
Sì, sì. Gesù, per renderci figli di Dio, salvarci dal peccato e donarci la vita eterna, ha assunto la natura umana. Accettando di morire sulla croce in espiazione dei nostri peccati, liberandoci dalla schiavitù della morte, triste eredità del peccato dei progenitori. Avendo inoltre sofferto personalmente, Gesù incoraggia e sostiene anche noi nel sopportare ogni genere di tribolazione e sofferenza, da unire al suo sacrificio redentivo per poter così espiare i nostri peccati e meritare la vita eterna. Dalla lettera agli Ebrei: poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte è il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova.
Oggi è il giorno, vero, si ricorda, vero, è la giornata dei consacrati, vero? Tutti coloro che sono consacrati a Dio. E naturalmente noi guardiamo anche al calo di vocazioni di coloro che, pur essendo chiamati, ma non bisogna mica avere cerrume nelle orecchie per sentire la chiamata del Signore. E per vedere quel che Lui ci fa vedere non bisogna avere gli occhi impuri, gli occhi, diciamo, con la pece che non permette di vedere, per cui beati i puri perché vedono anche la chiamata, vedono anche il Gesù Cristo che li invita a seguirli. Ecco, se siamo così combinati di questi tempi, anche il Papa si è lamentato che non ci sono vocazioni, ma diciamo che se la vocazione, cioè io devo seguire Gesù Cristo rinnegando me stesso e vivere in povertà, castità e obbedienza, vero, deve essere una cosa seria, no? Perché se io esco di casa dove magari pregavo di più e vado in seminario e mi guardo la televisione, c'ho il campo da tennis e anche, che ne so, tutte le comodità, eccetera, si prega poco e via dicendo, uno dice: ma scusa, io pregavo di più a casa, no? Qui il seminario deve essere un posto dove uno capisce che deve imparare a rinnegare se stesso, tutti lo debbono fare, ma in particolare coloro che che vogliono seguirlo più da vicino per aiutare i fratelli, no? Per cui le vocazioni, ecco, scaturiscono dove, diciamo, si ascolta la parola del Signore, si medita, dove si vivono i suoi comandamenti, perché chi mi ama osserva i miei comandamenti, osserva la mia parola. Ma qua che parole seguiamo noi, quelle del Signore? Perché è impossibile pensare che uno creda di seguire il Signore offendendolo con la propria vita sbagliata, no? Non è possibile fare questo. Per cui le virtù, praticare le virtù, vero? Ci vuole quel che adesso manca. E San Pio X ha fatto chiudere tutti i seminari del mondo, vero? E ha fatto venire i rettori dei seminari a Roma a giurare ai suoi piedi che non avrebbero insegnato questo scellerato modernismo che oggi galoppa, e con tutte le conseguenze relative. Ecco, allora voi pensate un po', i seminari c'erano e lui li ha fatti chiudere, ma perché non voleva che si insegnassero le cose sbagliate. Ecco, adesso diciamo può capitare che si chiudono i seminari perché si insegnano le cose giuste, no? Potrebbe capitare, ma forse anche capitato. Ebbene, allora pensate un po', le vocazioni, ma la vocazione alla vita consacrata, ma dico anche la vocazione al matrimonio, per esempio, santo, ecco, anche quella è una vocazione. Pertanto vediamo che anche le celebrazioni dei matrimoni cristiani sono in diminuzione, per cui da una famiglia che non ha fede, come fanno a nascere figli che vogliono seguire Gesù Cristo? Può anche capitare, ma è molto raro. Tanti santi hanno detto la mia vocazione la debbo, sì, alla chiamata del Signore, ma all'esempio della mia famiglia, all'esempio di mia madre, donna devota, donna innamorata di Cristo, che ha fatto innamorare anche me. Ecco, per cui, vedete, la donna che dà vita fisica e dà vita spirituale, ma con queste donne che praticamente in testa si vede che hanno di tutto meno che Dio, cosa vuoi che venga fuori? Com'è possibile, questa vanità e questa poca preghiera, questa poca fede, e questo modo di atteggiarsi, di comportarsi, di parlare? Ecco, bisogna dare il buon esempio. Ecco, se il Signore trova terra buona, semina e cresce qualcosa, ma se trova ortiche, spine o pietre dove non penetra il seme, non nasce niente. E vabbè, Anna, leggi tu quel che ci insegna San Paolo riguardo a questa lettura agli Ebrei.
Benissimo. Capitolo secondo, pagina 2340, giustamente riferito al Nuovo Testamento, lettere di San Paolo, commentato sì. Da Don Dolindo.
Sì, sì.
San Paolo cita brani della scrittura proprio per persuadere gli Ebrei, per i quali qualunque altro argomento non avrebbe avuto peso. Perciò conclude questo primo argomento dicendo: poiché dunque i figli partecipano alla carne e al sangue, anche egli ha partecipato facendosi uomo e si è immolato per annientare per mezzo della sua morte colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Avendo il demonio indotto l'uomo al peccato, è stato con questo la causa che la morte entrasse nel mondo. Gesù Cristo, liberando con la sua passione e morte gli uomini dal peccato e meritando loro la futura risurrezione dalla morte, ha spogliato il demonio del suo potere e ha liberato gli uomini dal timore della morte, liberandoli dal peccato e dando loro anche nella morte la speranza certa della vita eterna, felice ed immortale. patendo e morendo per noi, Gesù addolcì le nostre sofferenze e diede alla morte in Lui e per Lui un senso di liberazione nel medesimo orrore che ci causa. Gesù Cristo redimendoci, soggiunge San Paolo, non è certo agli angeli che viene in aiuto, ma agli uomini, ai discendenti di Abramo, a voi ebrei che discendete da Abramo. Perciò, essendo vero Dio, si è fatto uomo, mediatore di misericordia per gli uomini e per voi. E allora, quale ragione di scandalo può essere per voi ebrei d'averlo visto uomo nelle sofferenze e crocifisso? Ma quale difficoltà può opporsi a ciò che ha detto prima l'Apostolo, dichiarando Gesù superiore agli angeli? Gesù Cristo era venuto in terra per salvare gli uomini e per farlo doveva in tutto essere simile ai fratelli. Doveva farsi uomo, mediatore di misericordia e di pace, che offrì se stesso come vittima, sommo sacerdote perciò nella sua offerta, misericordioso e fedele nel compiere il suo ufficio presso Dio al fine di espiare i peccati del popolo, ossia del mondo tutto. Questo concetto di San Paolo scaturisce limpido e logico dall'idea del sacerdozio. Nell'antica legge, infatti, quando il popolo peccava, il sacerdote si faceva mediatore di misericordia, riparando i peccati con l'offerta delle vittime. Era un uomo come gli altri nella natura, perché solo così poteva compatire le debolezze del popolo e compatendole poteva, per l'ufficio che aveva, espiarle e ripararle. Il peccato, essendo un disordine che manomette l'ordine voluto da Dio nelle sue creature per la loro felicità, attira non la misericordia, ma la giustizia di Dio. Anche nelle leggi naturali che regolano l'ordine dell'universo, ogni disordine provoca la reazione. Senza questa legge di equilibrio mirabile, l'universo diventerebbe un orrido caos. Quello che nell'ordine naturale conserva l'ordine e l'equilibrio degli esseri, nell'ordine spirituale, il disordine causato dai peccati, è riparato dalla misericordia espiatrice e riparatrice, della quale il sacerdote è mediatore. Nell'antica legge il sacerdote era un uomo, i paludamenti dei quali era rivestito quasi gli facevano mutare natura, mettendolo a contatto con Dio. E si potrebbe dire che nell'unica sua persona vi erano due nature, l'umana, per compatire le miserie del popolo e farsi per la compassione mediatore di misericordia, e la natura soprannaturale per l'ufficio che aveva di espiare e riparare l'offerta delle vittime. Le vesti sacerdotali delle quali si rivestiva lo trasformavano come in un essere soprannaturale che dava una certa idea della maestà di Dio. Il sacerdozio ebraico era un'ombra ed una figura di quello che sarebbe stato il Redentore promesso, il Verbo di Dio. Volendo salvare gli uomini, si fece uomo, in tutto simile ai fratelli, a quelli che salvandoli faceva così suoi fratelli. Facendosi uomo per salvare, era mediatore tra gli uomini e Dio e quindi sommo sacerdote misericordioso. Non aveva bisogno di offrire vittime come tipo e simbolo, quali erano le vittime offerte dal sacerdote ebraico, ma facendosi uomo, era egli stesso la vittima, non simbolica, ma reale. Si era fatto uomo, sommo sacerdote misericordioso, ed aveva egli patito, Era stato egli messo alla prova per recare soccorso a coloro che sono nella prova, compassionandoli amorosamente. Assunse la natura umana per avere un corpo da immolare ed un cuore per compatire e perdonare, perdonarsi agli uomini con infinito amore come loro fratello. Gli ebrei lo avevano visto nell'umanità assunta e si erano scandalizzati. Lo avevano essi stessi ripudiato, facendolo crocifiggere, e rifiutavano di seguirlo nella nuova alleanza da lui stabilita fra Dio e gli uomini con il proprio sangue. Ma considerando l'altezza del mistero dell'incarnazione e dell'immolazione di Gesù Cristo nella sua vera luce, quale la prospettava San Paolo, non potevano non riconoscere in Gesù Cristo il Redentore, promesso da Dio ed annunciato dai profeti. Quelli che si erano convertiti avevano motivo di perseverare nella fede anche in mezzo alle prove e alle persecuzioni, e quelli che non si erano convertiti avevano solo motivo di umiliarsi e convertirsi. Non potevano più rimanere attaccati alla rivelazione dell'Antico Testamento fatto da angeli, ma a quello del Nuovo, fatto personalmente dal Figlio di Dio, fatto uomo, infinitamente superiore agli angeli, come risultava loro dai testi della Scrittura da lui citati. Ho terminato, Claudio.
Bene. La grazia di meditare, perché la luce rischiara le tenebre, e leggendo e meditando tu vedi ciò che è dritto e ciò che è storto, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Se non sei niente, ti portano dove vogliono. Io penso a quanti cristiani che sono finiti tra, diciamo, le maglie dei testimoni di Geova, perché erano ignoranti, no? E hanno trovato delle persone che mostravano di essere dei sapienti, ingannando gli ignoranti, no? Invece, quando davanti alla verità devono fuggire quelli che insegnano la menzogna, tu non sai rispondere e, diciamo, reagire anche alle menzogne, e finisci per credere. Durante un esorcismo, pensa che proprio il demonio ha detto: questi sono miei ottimi collaboratori, pensa il diavolo, no? Porti via le anime dei battezzati, che però non leggono, non meditano, però guardano la televisione e imparano tutte le cose del mondo. Ma siccome noi dobbiamo andare in cielo, dobbiamo sapere tutte le cose del cielo, quelle del mondo contano, ma contano poco. Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, cioè, cercate prima il regno dei cieli e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Prima quello, dopo il resto ce lo dà, senza che lo chiediamo. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Ma il Tempio Santo siamo noi, perché siamo Tempio vivo. Tempio, siamo fatti di pietre noi, siamo fatti, beh, delle volte anche di pietre, con un cuore di pietra, anche la testa di legno magari, no? Infatti la testa sarebbe il tetto, e di solito si fa con le travi di legno, no? Allora praticamente cuore di pietra, testa di legno, vabbè. Alzate o porte la vostra, i vostri frontali, era scritto così una volta, mamma mia, le porte hanno la fronte, no? Sono i portali, no? Vabbè. Alzatevi, porte antiche, così era scritto una volta, ed entri il Re della Gloria. Allora, alzate le porte. Noi dobbiamo dire: Signore, io sono tuo. Voglio essere posseduto da te, perché voglio essere la tua volontà incarnata. Si faccia di me secondo la tua parola. Allora, deve possedere lui noi, né? Sapete adesso quanti posseduti dal demonio ci sono invece, ecco, e non se ne rendono conto, e che strano però, guarda un po', allora alzate o porte, sono troppo basse le porte della tua fede, della tua speranza, alzale, alzale, ecco, ecco, entri il re della gloria, andiamo a fare la comunione, chi è che riceviamo? Il re della gloria, ma quando noi, cioè, alzare le porte significa che dobbiamo anche crescere spiritualmente, però le porte devono diventare più grandi perché deve entrare il re della gloria, per cui più virtù, perché ce n'è così poca che queste porte sono così strette che si fa fatica a entrare. Alzate le porte, togliete tutto ciò che stringe il passaggio, sia libero, ecco, alzatevi, porte antiche, ecco, ed entri il re della gloria. Ogni comunione dovremo leggere questo salmo, vero? Ma chi è questo re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Se il Signore è con me, chi sarà contro di me? È scritto così? Bene, a chi è che se lo ricorda? Ah, mi sento male, quanti problemi, ma tu però ce l'hai dentro di te il re della gloria, è il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso nella battaglia contro il male, ce l'hai tu? Caro mio, devi mantenerlo dentro di te, non puoi andare a fare la comunione pensando che mangiando una particola sei posseduto da Dio, perché se non hai neanche la fede, basta vedere come lo ricevi. Qui quando uno ha un tesoro prezioso dentro di sé, non se lo fa portare via da nessuno, non se lo fa scippare, e invece qui praticamente è già scippato prima di riceverlo quasi, perché la gente non ha fede, no? Allora, bisogna, se il Signore è con me, chi sarà contro di me? Allora, il Signore vive in me. Pensate che ci sono stati dei santi che hanno avuto anche questa grazia, no? Di avere la presenza di Gesù da una comunione all'altra, cioè le sacre specie si mantenevano fino alla prossima comunione, no? Però Gesù parlava con loro, Che bello. Ecco, ma questa fede bisogna averla però. Se ci metti dentro di tutto e cacci fuori lui, tu non hai la forza di lui che abita in te, perché tu hai alzato le porte. Entra, Signore, resta con noi, Signore, perché si fa sera e qui è sempre sera. Alzate o porte il vostro frontale, alzatevi, soglie antiche, dentro il re della gloria. E il re della gloria viene in te, Signore, io però non ti lascio più uscire, perché io ho bisogno di te, tu sei vita, se tu esci io sono morto. Signore, non mi lasciare, resta con me, oh Signore, io ti faccio entrare, però non ti lascio più uscire, devi stare con me, perdonami se ti parlo così, ma anche tu non sarai dispiaciuto, che io non voglio più lasciarti uscire, voglio che tu viva in me. Ma chi è mai questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria, il Signore ha vinto tutto, ha vinto la morte, ha vinto il demonio, ha vinto tutto, e allora teniamoci il vincitore. Ecco, adesso il Signore ci manda sua madre, perché abbiamo combinato tanti di quei guai, e dice qui ci vuole un'altra, non solo una vittoria, ma ci vuole un trionfo. Il trionfo del cuore immacolato, che è come un esercito schierato in battaglia. Vedete, c'è sempre la guerra al male. E noi facciamo i pacifisti anche col diavolo, no? Ma che teste che abbiamo, di legno e il cuore di pietra. Alleluia, alleluia, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Ma tu le leggi ste cose, ma sai cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Fai presto tu a leggere. Io vedo i lettori, leggono, e guai se per caso va a leggere qualcuno al posto loro. Mamma mia, dice, ma sono io il lettore che leggo sempre, come si permette quello là a prendere il mio posto? Ora, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, ma l'hanno vista i tuoi occhi? Quello è importante, l'hai vista? Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele. Mamma mia, le parole. Quando noi leggiamo le parole di Dio, dovremo poi leccarci le labbra, perché la parola di Dio è più dolce del miele, eh? È Dio che parla, vero? Dovremmo veramente leccarci le labbra. Ho pronunciato parole di Dio, parole di Dio. Amen. Allora, Anna, è vero che succede così?
Sì.
Mamma mia, non te dico, ma sai che c'è, io ho sentito che in certe chiese qualcuno non va più a messa perché hanno cambiato la lettrice o il lettore, basta, io non ci vado più, hai capito, mamma mia.
Dobbiamo essere protagonisti a tutti i costi, vedi proprio l'amor proprio, mamma mia.
E quando andiamo a leggere, tu vedessi quelle che vanno a leggere, cari miei, prima si guardano allo specchio per bene, perché bisogna essere, insomma, scusa, sei vista da tutti, quindi, vabbè.
Vanità delle vanità, dice così,
sì,
no? Ma quanto ne abbiamo veramente.
Ma tu pensa, poi ci sono le ministre straordinarie, con le unghie nere che ti danno la comunione, mamma mia, dico lì però la testa di legno ce l'ha anche qualcun altro che gli permette di fare ste cose, tutte, rossetti e cose, anelli, ma signore pietà, mamma mia, ma come fai, la testa di legno, che poi il legno lo mangiano i tarli, per cui legno tarlato poi anche, succede anche questo, che non capiscono niente, per cui non si rendono conto, credono di presentare un prodotto, commerciale, no? Qualche cosa, no? Per cui bisogna essere vestiti e conciati così, eh? Vabbè, allora Anna,
chiediamo una breve
sembrano barzellette, ma non sono
ma
barzellette.
Verità, le vediamo ogni
mamma
giorno,
mia, mamma mia.
Benedetti, sì. E a volte vedi anche magari celebrante seduto mentre il ministro straordinario che dovrebbe essere utilizzato in casi straordinari, vero? Questa la parola
sì.
Stesso mi indica.
Sì,
ecco,
sì, sì.
Però certo, vabbè. Io chiedo alla regia un breve stacco musicale ricordando il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, grazie.
444 sono 3 volte 4 sono 12, 12 apostoli, vedi che bello. Eh?
Tutto coincide.
3, poi è bello perché 3 è la Santissima Trinità. 9, sono i 9 cori degli angeli, ma Dio è uno solo. 3, 9, 1. Pensa un po' che razza di numero abbiamo noi.
Ma guarda. Bellissimo. Non sfugge niente a chi è ricco interiormente, vedi? Grazie anche per questa
e dice Claudio dai numeri, eh?
No, bellissima cosa.
No, i numeri li hai dati tu, io li ho spiegati. Va bene.
A tra poco.
Ave Maria. davanti a te.
Pronto?
Pronto? Ave Maria?
Ave Maria, buongiorno, chiamo da San Giovanni Rotondo.
Ah, bene, sabato ci sarò anch'io a San Giovanni Rotondo.
Guardi, io sono appena tornata dalla chiesa di San Pio da Pietralcina. Abbiamo seguito la messa e la traslazione di Padre Pio dalla chiesa inferiore alla chiesa superiore.
Sì.
Lui è adesso esposto lì nella chiesa superiore, quella grandissima. È stata un'emozione grandissima e ho detto vicino a mio marito: come siamo fortunati ad essere nati in questo paese ed avere un lavoro qui in questo paese. È stata un'emozione grandissima, indescrivibile, e spero che, come è stato detto in chiesa, che questo Padre Pio insieme a Padre Fra Leopoldo siano messaggeri di pace e di luce per tutti, per tutti, per tutti. Ho detto: Padre Pio, adesso andrai a Roma, spero che ci converti tutti per la pace nel mondo, perché è una cosa bruttissima in questo periodo quello che si sente per televisione, per queste famiglie. La mia paura è quello. Io ho dei ragazzi maggiorenne e uno minorenne. Mi domando: ma questo ragazzo, questi ragazzi di quest'età, ma dove li lasceremo? Nell'inferno, con questi omosessuali? Non mi voglio divulgare in questo, ma la pace che si trova ricevendo Gesù, stando con Gesù, la famiglia, è una cosa bellissima. E poi, per quanto riguarda i ministranti che lei ha detto con le unghie colorate, io qui a San Giovanni Rotondo, per fortuna, i ministranti sono quasi tutti uomini. Qualche donna che c'è non porta le unghie colorate, anche perché penso che i frati cappuccini non glielo permetterebbero. E come dice lei, Claudio, ci sono delle cattive informazioni, c'è tanta negatività da parte di tante persone che parlano male della Chiesa. Ovviamente questi ragazzi, anche maggiorenni, si trovano in un momento di sballottamento, dice: ma io voglio andare in chiesa, ma io no. E quindi preghiamo questo viaggio che farà Padre Pio, spero che servi a tante persone, a tante tante, a tutti noi, e ci porta un po' di pace nel mondo, perché è duro, è un momento molto 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 brutto, brutto, vedi, brutto, brutto.
Allora, vedi,
specialmente in questa settimana non si è fatto altro che parlare di questi bambini per l'adozione di gay. È una cosa, domenica ho assistito a un programma, io lo spendo, io ho 53 anni, non riesco ad accettare queste cose di questi bambini in queste famiglie, l'utero affitto. Mi fanno star male, ecco, mi fanno star male, ma non per me, per quello che lasceremo alla nuova gioventù, la nuova generazione.
Allora, vedi, ti leggo una preghiera che facevano i genitori di Santa Teresina del Bambin Gesù, la quale pronunciò queste parole: il Signore mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo che della terra. Prima puntata. Seconda, lei insegnava ai suoi figli questa preghiera: mio Dio, ti dono il mio cuore, prendilo per favore, in modo che nessuna creatura possa possederlo, ma solo tu, o mio buon Gesù. Vedete, allora, quando Napoleone chiese quando bisogna iniziare a educare i figli, ognuno disse un'età, ma lui, che era uno stratega, era anche intelligente fino a un certo punto, quando si è messo contro la Chiesa ha sbagliato, però era uno stratega, e allora gli hanno chiesto: beh, noi abbiamo detto un anno, due anni, cinque anni, sette anni, 14 anni, diceva sempre di no. Dice: allora, sire, ci dica lei quando dobbiamo iniziare a educare i nostri figli. Lui ha risposto: 20 anni prima che nascano. Cioè, bisogna educare i genitori, vero? Per cui sì. I figli dei vostri figli, Padre Pio, non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che hanno pensato a tutto meno che al cielo. Ecco, adesso io però, diciamo, dovremmo chiudere perché dobbiamo fare la meditazione sul Vangelo. Io ringrazio, ecco, ringrazio e poi noi stiamo sabato, domenica e lunedì, facciamo anche la marcia a Monte Sant'Angelo, vero, nel pomeriggio, vero, e per lucrare, diciamo, anche
lì. Anche quindi venite in questo periodo che
sì.
Più non c'è.
No, ma chi è che dice che non c'è? Io non ci credo, io penso che Padre Pio da San Giovanni
non si muove. Purtroppo, chiedo scusa, basta andare nella stanza dove lui ha vissuto tanti anni, che lì c'è lui.
Porteranno là le ossa, ma mica lo spirito...
No, le ossa.
Va bene.
Lo spirito sta lì, nella sua stanzetta, quella della chiesa Santa Maria delle Grazie.
Quello vengo, così c'è meno gente e si sta ancora più in pace.
Sì. Andare poi in quella cameretta lì è una cosa bellissima, nella stanzetta proprio dove lui ha vissuto tanti anni, dove ci sono le scarpe che lui...
Sì, io sono entrato in quella cella.
Bella.
Va bene. Ok, allora ringrazio dell'intervento, ecco, poi noi proseguiamo, preghiamo tanto.
Buona giornata.
Riparare.
Una preghiera anche per me.
Va bene.
Per le mie intenzioni.
Va bene, Ave Maria. Allora, Anna, a te la parola.
Certo. La Santa Famiglia si reca a Gerusalemme per assolvere al duplice precetto della legge del riscatto del primogenito e della purificazione della madre. Gesù vi si assoggetta umilmente, anche se essendo Dio non ha alcun bisogno di essere riscattato, perché è Lui stesso l'agnello immolato che si fa carico dei peccati dell'umanità. Alla Madonna, eletta dal Signore a cooperare in modo unico come corredentrice del genere umano accanto al Figlio Redentore, viene preannunciata la spada del dolore. Dal Vangelo secondo San Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino, a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui.
Diciamo che il tempo a disposizione è poco, io direi leggi quel che ci dirà Don Dolindo, che saranno cose magnifiche, ma anche questa, pensate che a ogni rosario, nei misteri gaudiosi, noi arriviamo, ecco, alla presentazione di Gesù al Tempio, però diciamo subito il Padre Nostro e l'Ave Maria, e invece vedete com'è ricca questo mistero, vero, della presentazione di Gesù al Tempio, quante cose. È importante meditare, anche fermarsi e dire: Signore, Gesù, è vero, è stato portato al Tempio ed era Dio, non avevo bisogno, vero? La Madonna Immacolata non aveva bisogno di purificazione. Per cui vedete, i santi, cioè il tre volte santo e l'Immacolata Concezione, diciamo, si sottopongono alla legge, vero? E i cristiani peccatori dicono che loro non hanno fatto niente di male e che non hanno neanche bisogno di andare a confessarsi perché non hanno fatto niente di male, no? Per cui vedete che differenza tra l'umiltà, ecco, di chi senza peccato si presenta per la purificazione e di chi è peccatore e non vuole ammettere i suoi peccati perché manco li conosce. E invece meditando, vedi, dici: ma poverino me. Pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Anna, a te la parola.
Ecco, sì. Allora, San Luca, capitolo secondo, la presentazione al Tempio, sono a pagina 1022. Maria Santissima, essendo purissima vergine e madre di Dio, non era soggetta alla legge della purificazione, né a quella della presentazione del riscatto del suo figlio divino. La donna, infatti, che partoriva un maschio, era considerata immonda per 40 giorni per tutto quello che di macchiato e di sensuale accompagna la generazione, ed il figlio primogenito era considerato per legge appartenente a Dio e non poteva essere della madre senza che essa l'avesse riscattato. Ora, Maria aveva generato per opera dello Spirito Santo, senza che il parto stesso avesse minimamente violato la sua verginità immacolata. Gesù poi, come vero figlio di Dio, non aveva bisogno né di essergli consacrato, né tantomeno di essere riscattato. Egli però e la sua Santissima Madre si sottoposero alle usanze legali, per umiliarsi e per darci l'esempio di ogni virtù, e quindi vollero comparire innanzi al mondo come creature qualunque. D'altra parte era logico che fosse così, dato che non era ancora giunto il momento di far conoscere il grande mistero che si era compiuto. Ora, se Maria non fosse andata al Tempio e non avesse offerto Gesù, sarebbe apparsa agli ignoranti come una violatrice della legge, il che Dio non volle permettere. Essa in realtà, più che purificarsi, andava a purificare, profumando di purezza immacolata la terra ed il tempio delle figure e delle promesse, più che offrire a Dio il figlio divino, che già gli apparteneva. L'offriva alla terra come redentore e re d'amore, si umiliava legalmente, ma era regina nel compiere la legge di profeti. Perciò la Chiesa, nella festa della purificazione, canta ammirabilmente: adorna di tuo talamo, Sion, e ricevi il Cristo re, accogli Maria che è la porta del cielo, poiché essa porta il re della gloria, nuovo lume. Si arrestò la Vergine, presentando con le sue mani il figlio generato innanzi l'aurora, e Simeone, ricevendolo nelle sue braccia, annunziò ai popoli che egli era il Signore della vita e della morte ed era il Salvatore del mondo. Questo è il vero significato e la vera luce del mistero della purificazione di Maria e della presentazione di Gesù. La Sacra Famiglia, dunque, giunse al Tempio, attraversò l'atrio dei pagani e l'atrio delle donne e salì i 15 scalini che portavano all'ingresso, posto tra l'atrio delle donne e quello degli israeliti. Il sacerdote di turno al Tempio asperse Maria con il sangue di una vittima e fece su di lei alcune preghiere. Maria era curvata, tutta soffusa di ineffabile purezza, tutta santa, fiore purissimo, aspersa di sangue come di rugiada di umiltà. Subito dopo fece l'offerta prescritta, che consisteva per i meno poveri in un agnello di un anno dato in olocausto e di un colombo o di una tortora, e per i poveri in due colombi o due tortorelle. Maria scelse l'offerta dei poveri perché era povera, ma in realtà essa non poteva offrire l'agnello, avendo nelle braccia il vero agnello di Dio. Non poteva dare un simbolo quando ne presentava il compimento. Era andata al Tempio sotto le apparenze dell'umiliazione legale, ma in realtà essa compiva in quel momento le figure e le profezie del passato e donava al trono di Dio la vera vittima per i peccati degli uomini. Il grande mistero che si compiva sarebbe sfuggito a tutti se un santo vecchio, chiamato Simeone, non l'avesse svelato per ispirazione divina. Egli era decrepito, giusto e timorato di Dio, cioè, secondo il testo greco, santo e contenzioso, osservatore di tutto ciò che riguardava la religione. Aveva passato la vita aspettando la consolazione di Israele, ossia il Redentore, ed aveva pregato intensamente perché il tempo della sua venuta fosse abbreviato. Ora, nelle sue preghiere, aveva avuto dallo Spirito Santo per interna ispirazione la rassicurazione che non sarebbe morto senza vedere il Messia. Essendo egli molto vecchio, la rassicurazione equivaleva ad un annunzio dell'imminente compimento delle promesse divine. Nel giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio, Simeone sentì una di quelle ispirazioni interne alle quali è difficile resistere. Avvertì una profonda gioia nell'anima, un senso di raccoglimento e nel medesimo tempo un'espansione di cuore che gli faceva volgere il pensiero a Dio. Pregando con facilità, con impeto di amore e con la sicurezza di essere esaudito. Sono infatti questi i sentimenti che comprendono un'anima circonfusa da una luce speciale dello Spirito Santo. Era attratto verso il Tempio e si sentiva un vigore particolare in tutta la persona che lo spingeva come se fosse stato sorretto. Uscì in fretta, andò alla casa di Dio e vi trovò Maria, Giuseppe ed il bambino divino. Fu una visione per lui, l'umiltà ed il candore della Madre Immacolata. Erano come aureola di luce intorno al bambino che aveva tra le braccia. Il raccoglimento, la semplicità di San Giuseppe erano come profumo di fiori che lo adornavano. Egli capì subito il mistero dell'infante divino e domandò in grazia di prenderlo fra le braccia. Lo prese e si sentì tutto vivificare dalla grazia. Il cuore gli ardeva nel petto e lo Spirito Santo gli effondeva nella mente una grande luce di verità. volse gli occhi al cielo e sostenendo il bambino esclamò: ora lascia che se ne vada in pace il tuo servo, Signore, secondo la tua parola, perché gli occhi miei hanno veduto la tua salute, da te preparata al cospetto di tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del popolo tuo Israele. Parlò tutto d'un fiato, senza interrompersi e senza posare, come San Zaccaria nel suo cantico. Le idee erano in lui non una riflessione, ma una gran luce, e fluivano da lui come un fascio di splendori che niente poteva arrestare. Ormai la terra non aveva per l'anima sua nessuna attrattiva, ed egli considerava la morte come una liberazione dall'esilio. Gli occhi suoi avevano veduto la salute del Signore, cioè il Salvatore, e l'aveva anche veduto l'anima sua, perché egli aveva creduto. Egli infatti lo confessò per quello che veramente era: compimento delle divine promesse, luce di verità per le nazioni e gloria ineffabile del suo popolo Israele. L'accento ispirato col quale Simeone parlava era così solenne che Maria e Giuseppe rimasero meravigliati delle cose che si dicevano di Gesù. Non si meravigliarono che Simeone le avesse dette, ma, come spiegano alcuni interpreti, ma si stupirono di ciò che gli diceva del bambino. Come dice esplicitamente il Sacro Testo, essi avevano una fede immensamente più grande di quella di Simeone e conoscevano più profondamente quello che egli diceva. Ma è proprio della fede il godere della luce che conferma la verità e l'ammirarne di più l'armonia nei riflessi che essa spande d'intorno. Maria e Giuseppe vivevano più ardentemente di quello che credevano, poiché la conferma che ne dava Simeone era per la loro mente una luce viva e per il cuore una fiamma di amore. E si meravigliavano perché ammiravano, non perché dubitassero. E la fede loro si espandeva come luce anche nella ragione e con amore nel cuore. Si meravigliavano perché si umiliavano internamente, pensando di non apprezzare convenientemente il dono ricevuto da Dio. Si meravigliavano nell'impeto della loro gioia interiore, perché la gioia profonda è sempre unita allo stupore, per ciò che la diffonde nell'anima. Maria e Giuseppe non avevano parlato a nessuno del grande mistero dell'incarnazione, eppure Simeone ne era a conoscenza, per lume dello Spirito Santo. Era dunque meravigliosa questa espansione della verità che preludeva alla sua diffusione per tutta la terra per lo Spirito Santo. Simeone era vecchio e come tale sentiva un senso di paternità per quelli che erano giovani e un'esplosione di bontà verso di loro. Vedendo Maria e Giuseppe in un grande raccoglimento di amore, ne fu maggiormente intenerito e li benedisse con l'effusione affettuosa di un vecchio pieno di bontà. Preso poi da una novella ispirazione, e si rivolse a Maria e le disse in tono solenne, parlando di Gesù: ecco che questi è posto per rovina e per risurrezione di molti in Israele e per segno di contraddizione, e la tua stessa anima sarà trapassata da una spada, e così verranno svelati i pensieri di molti cuori. In poche parole aveva tracciato il cammino doloroso del Redentore e quello di sua madre. In Israele molti gli avrebbero creduto e si sarebbero salvati, ma molti l'avrebbero rinnegato e si sarebbero perduti. Egli sarebbe stato segno di contraddizione delle autorità costituite e per le anime prive di rettitudine l'anima poi di Maria sarebbe stata trapassata da una spada di amarissimo dolore nelle contraddizioni del figlio e nella sua dolorosa morte. Posso proseguire, Claudio? Non so.
Sì. Hai ancora da leggere?
Ci sarebbe ancora, sì, un foglietto, una paginetta.
Leggi, non ti preoccupare, sai, le cose sante bisogna dirle. Annoiato. Abbiamo poi la responsabilità di non averle dette, va bene.
Mi riferisco ad Anna adesso, questa breve meditazione, sì. Mentre Simeone si estasiava di gioia, tenendo nelle braccia Gesù bambino, sopraggiunse una santa donna chiamata Anna, vecchia di 84 anni, che stava nel Tempio giorno e notte, che abitava cioè in qualche stanza annessa al Tempio, prestava i suoi servigi e si tratteneva in continue preghiere e digiuni, implorando il compimento delle divine promesse. Questa donna, rimasta vedova dopo 7 anni di matrimonio, si era conservata vedova fino a 84 anni e, come può rilevarsi dal contesto, si era data ad un santo apostolato fra le anime che frequentavano il Tempio, mantenendo acceso in loro il desiderio dell'avvenuta del Messia. È detto infatti nel Sacro Testo che essa, dopo averlo visto bambino, parlava di lui a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Israele. Dunque aveva relazioni di apostolato con le anime più rette e parlava loro dei disegni di Dio. Era chiamata la profetessa, proprio per questo, e raccoglieva le confidenze di quelli che più erano oppressi dalle pene della vita, incoraggiandoli con la speranza dell'imminente redenzione. Come Simeone, anche Anna si sentì tratta al Tempio da un'interiore ispirazione, e poiché aveva familiarità con le misteriose operazioni di Dio, sentì subito nel cuore un impeto di gioia che la fece rompere in benedizioni e lodi al Signore che aveva mandato il Redentore. Era misterioso e commovente che due vecchi, avanzatissimi negli anni, rendessero testimonianza al nato Messia. Essi rappresentavano l'antico patto, che confermava la verità di ciò che si era compiuto. In quel momento la corte del Re Divino era formata dall'Antico Testamento e dall'antica legge, figurati nei due vecchi. Era glorificato da Simeone, che si interpreta chi esaudisce e chi obbedisce, e da Anna, che significa grazia, misericordia che dona, figlia di Fanuel, visione di Dio, della tribù di Aser, la beatitudine e la felicità. Nei nomi stessi dei due vecchi splendeva un riflesso del mistero che si era compiuto. Dio aveva esaudito i sospiri dell'umanità e si era fatto obbediente ed aveva effuso la misericordia e la grazia. Ecco, posso terminare così.
Ecco, ci sta dentro anche il fioretto, ci sta dentro.
Bene, sì,
così rispondiamo anche a questo problema delle vocazioni. Sentiamo un po'.
Che oggi si celebriamo.
Bene.
Racconta padre Paolo Covino: mia madre, la cui vita timorata ha conosciuto soltanto sacrifici, casa e chiesa, in cuor suo soleva spesso alzare gli occhi al cielo e pronunciare la sua offerta. Madonna mia, supplicava, se tu lo vuoi, offro a te questo figlio. Un figlio è un bene senza prezzo, di cui soltanto poche anime sanno privarsi. Fu di parola. A un mese della nascita, 2 febbraio 1919, festa della presentazione di Gesù al Tempio, nell'antica chiesina di San Giacomo, mamma Assunta rinnovò l'offerta. Madonna mia, mamma mia, se lo vuoi ti offro di cuore questo figlio. E non fece più parola. D'estate venni portato in convento e, come era costume in paese, fui benedetto da padre Pio. Poggiata la mano piegata sul capo, Il padre esclamò: «Auguri santi, signora», suggerendo poi le prime devozioni. Poiché per essere un buon chierichetto occorreva saper servire la messa, mia zia Felicita, la sorella di mamma Assunta, si fece carico di prepararmi a dovere, preoccupandosi di insegnarmi il Santo Rosario e di farmi frequentare il convento. Fu l'occasione perché in me sbocciasse la vocazione alla vita religiosa. Era ovvio, però, che si chiedesse prima il parere a Padre Pio, il quale, più volte sollecitato, fu esplicito: «Sì, arriverà al sacerdozio». Il responso tuttavia rimase un geloso segreto tra mamma Assunta e zia Felicita, terziarie francescane, che dopo la mia ordinazione sacerdotale sentii esclamare: «Ora possiamo morire contente, si è avverata la profezia fatta da Padre Pio 12 anni fa». Ecco come vengono ricompensate la grande fede e la generosa offerta, con la benevolenza della Madre Celeste e il patrocinio dei santi.
Che bello. Ave, allora salutiamo tutti e invitiamo in questo tempo che stranamente proprio l'invito a passare il tempo in chiesa, in preghiera, casa e chiesa, vero, c'è il carnevale. Il Signore dice: la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Ora noi diciamo che la carne vale, diciamo il contrario di quello che ha detto Gesù Cristo, è lo spirito che conta, per cui io vi auguro buon spirito vale.
Grazie, grazie.
Ave Maria.
Ave Maria.